Mi è stato chiesto di portare una parola per questo pomeriggio e vi devo confessare che fino a martedì ero indeciso di che cosa parlare, cosa potervi dire in questa occasione di compleanno. E poi martedì mattina, meditando la parola insieme ad Armando, abbiamo meditato un passo che mi ha aiutato, come dire, ecco, se si può fare un po' di silenzio, ecco, che mi ha aiutato, come dire, mi ha proprio illuminato. Allora ho detto, ma perché no? Voglio condividere con i miei fratelli, voglio condividere con voi tutti questo passo che mi ha veramente toccato. Allora vi chiedo di aprire la parola di Dio nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. E il fratello Armando conosce questo passo che abbiamo meditato insieme martedì. Allora, Giovanni capitolo 12, leggiamo dal versetto 37 alla fine del capitolo. Dal verso 37 dice così: sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Ciò nonostante, molti anche tra i capi, cioè i capi religiosi che c'erano allora, credettero in lui, ma a causa dei farisei, un'altra classe religiosa dell'epoca, non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato, cioè il Padre. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quello che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. È una lettura un po' lunga. E ovviamente non avremo la possibilità di poter, come dire, spiegare un po' tutto questo passo, però mi ha fatto riflettere quando meditavo con Armando subito dopo, poi nel pomeriggio, alla sera, prima di addormentarmi, ho pensato molto a questo passo. Che messaggio vuole darci il Signore attraverso questo passo? E ho capito che c'è un volto qui, cioè non credere in Dio nonostante tutte le dimostrazioni. È una cosa incredibile. Cioè rifiutare di credere, di ricevere la vita eterna, sebbene Dio abbia parlato e abbia fatto vedere con i propri occhi come stanno le cose. E questo mi ha fatto riflettere molto. La ragione per cui il Signore ha permesso che la sua parola, cioè la Bibbia, arrivasse fino a noi, è perché noi avevamo bisogno di capire la condizione nella quale noi ci troviamo senza Dio. facciamo attenzione. Guardate, diceva bene Franco, ciò che noi stiamo facendo, ciò di cui noi stiamo facendo questo pomeriggio, non è una, come dire, un incontro religioso. Non è qualcosa che finisce qui e poi ce ne andiamo e facciamo tutto quello che vogliamo. Noi non siamo dei religiosi, noi siamo delle persone che a un certo punto della loro vita hanno preso coscienza della condizione in cui si trovavano e hanno dovuto fare una scelta. Io che vi sto parlando, io ho dovuto fare una scelta all'età di 23 anni e fino a 23 anni non ero un cristiano. Non potevo dire di essere un cristiano, di essere una persona che aveva la vita eterna, che aveva realizzato la vita eterna. Ho dovuto prendere coscienza. E allora il Signore ha fatto arrivare fino a noi il suo messaggio. E tutta la scrittura ha anche questo scopo principale, portare al mondo, portare le persone, portare a noi che abbiamo la possibilità di capire, di scegliere un messaggio di salvezza. E notate, ci sono in questo passo che noi abbiamo letto, abbiamo almeno due modi attraverso i quali Dio vuole parlare a noi questo pomeriggio. Due modi. Il primo l'abbiamo letto nel versetto 50. Guardate cosa dice, possiamo ancora mettere gli occhi. Gesù che parla dice, so che il suo comandamento, cioè il comandamento di Dio, è vita eterna. Cioè Dio ci parla attraverso un suo comandamento. Attenzione, fratelli, amici che siamo qua, noi dobbiamo dire la verità. Noi non siamo qui per fare degli adepti, per avere qualche persona in più, per avere una sala più grande. Non siamo qui neanche perché abbiamo degli interessi economici, questo non ci interessa niente. Noi siamo qui per parlare della verità. Poi una persona può accettare e può rifiutare questa verità. Allora il Signore parla di comandamento. Che cos'è un comandamento? Un comandamento non è un semplice consiglio, è vero, un consiglio bonario. Sai, devo fare una certa strada, ma guarda, io ti consiglierei, anziché andare a destra, vai a sinistra, che forse arrivi prima. Una persona può dire, ma a me non interessa, voglio anche arrivare dopo. Questo è un consiglio che si può accettare e si può rifiutare. Ma un comandamento non si può rifiutare. Chi rifiuta un comandamento, chi non ubbidisce ad un comandamento, si attira addosso una pena. Vuol dire che c'è della ribellione. Permettetemi proprio velocemente, andiamo un po' più avanti nella parola di Dio, nel libro dopo, cioè il libro degli Atti, il libro che si trova dopo il Vangelo di Giovanni, noi abbiamo il libro degli Atti. A un certo punto l'Apostolo Paolo, capitolo 17, si trova in un luogo molto particolare dove andavano i colti una volta per ascoltare tutto quello che si diceva, e lì si è trovato anche l'Apostolo Paolo, San Paolo, a predicare un messaggio, e questi sono andati per ascoltare, curiosi, che cosa ha da dirci questo uomo di nuovo che già noi non conosciamo. E a un certo punto l'Apostolo Paolo predica il messaggio e poi rivolge, dà una conclusione a questo messaggio. Guardate il versetto 30 e 31, guardate un po', cari amici, fratelli, guardate, 17, 30 e 31. Dio dunque, sta tirando le conclusioni, passando sopra i tempi dell'ignoranza, l'Apostolo Paolo non sta offendendo nessuno, sta dicendo che a volte ci sono cose che noi non conosciamo, questo è il senso dell'ignoranza di cui è parlato qui, ora comanda, cioè c'è proprio un comandamento, agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Dio comanda. Dio comanda che gli uomini non solo ascoltino ciò che viene detto, ma che si ravvedano, che si convertano al Signore, perché Dio ha fissato un giorno nel quale Dio giudicherà l'uomo. Che ci piaccia o no, che ci crediamo o no, nel momento in cui i nostri occhi si chiuderanno, noi dovremo rendere conto a Dio di come abbiamo vissuto, ma soprattutto del messaggio che abbiamo ascoltato. Noi possiamo anche far finta, vero? Far silenzio, non dare nessuna risposta o dare una risposta negativa risulterà per il Signore ribellione. E non è ad un uomo, non è a noi, non è ad una persona importante a cui noi dobbiamo dare, come dire, dobbiamo dare una risposta o dobbiamo essere, o da queste persone essere giudicati. Noi dobbiamo rendere conto a Dio. E quando renderemo conto a Dio, sapete cosa succederà? Tra poco vedremo un filmato di Samuele, immagino quando era piccolo, eccetera, si ricorderà le cose, gli anni che sono passati. Questo succederà quando gli uomini saranno alla presenza del Signore, quando vorranno giustificarsi, e il Signore dirà: guarda cosa tu stavi pensando quel giorno lì mentre stavi ascoltando, quando Samuele ti ha parlato, quando Gino ti ha parlato, quando Nicola ti ha parlato, quando hai letto la parola di Dio, il giorno oggi, proprio oggi, quando tu stavi ascoltando, tu non potrai dire niente. E non sarò io, non sarà una persona importante che farà vedere quello, ma sarà Dio. Ha fissato un giorno in cui Dio giudicherà. Quindi Dio comanda. È un altro modo attraverso il quale Dio parla, nel passo, torniamo indietro, nel capitolo 12 di Giovanni, un altro modo attraverso il quale Dio parla, e da dove poi è nato questo messaggio che vi sto portando da parte del Signore, l'abbiamo letto nel versetto 37. Sebbene avesse fatto, ecco, mettiamo ancora gli occhi su questo, mi piace questo modo di parlare del Signore. Guardate, versetto 37, sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Guardate un po' come si esprime la parola di Dio. Nonostante questi abbiano visto la potenza di Dio, hanno resistito e non si sono convertiti, non hanno creduto nel Signore. Cosa sono questi segni miracolosi di cui è parlato qui? Per chi non ha forse dimestichezza con la parola di Dio, vogliamo dire che questa parola segni è dal greco semeion, che vuol dire proprio dei cartelli indicatori. Cioè, cosa ha fatto il Signore? Attraverso certe situazioni che sono nate, situazioni forti, potenti, miracolose, che cosa ha fatto il Signore? Ha dato delle indicazioni precise. E attraverso che cosa il Signore ha dato questi segni miracolosi? Cosa abbiamo visto? Ci sono dei giovani, dei meno giovani, che vedono, non so, delle persone che si sono convertite al Signore. Persone come Samuele, che ha appena testimoniato dicendo: io ho dato il mio cuore al Signore, il Signore mi ha dato la vita. E la vita di queste persone che cambia. Chi può cambiare la vita di una persona? È un miracolo di Dio. Parenti che vedono la propria cognata, il proprio cognato, la propria sorella, il proprio figlio, i propri genitori, che vedono queste persone che a un certo punto della loro vita Dio ha trasformato la loro vita. Persone che una volta erano sotto l'effetto della droga, persone che erano all'ultimo stadio, alcolizzate, che a un certo punto Dio salva e cambia la vita di queste persone. Nel 74 sono stato in diverse parti d'Italia e ricordo ero in una compagnia di persone che addirittura si erano convertite. C'erano delle persone che avevano anche ucciso della gente e nessuno sapeva niente. Loro stessi si sono poi costituiti e sono andati lì, hanno confessato e hanno fatto anche il carcere. Ho conosciuto delle donne che erano delle lesbiche, degli omosessuali, persone che a vederli dicevo: ma com'è possibile questo? Faccio fatica a credere a tutto questo. E allora confessavo, noi eravamo questi. Miracoli! Miracoli, gente che viene trasformata! E qui la parola di Dio dice: nonostante in mezzo a noi stasera ci sono persone che hanno visto tutto questo, sebbene abbiano visto tutto questo, rimangono ancora fredde. Non si decidono, rimangono ancora perdute. Non è un giudizio nostro, sapete? Se volete, quando finiamo
questo tempo e che poi staremo insieme, ce la regaleremo, mangeremo qualcosa insieme, se volete possiamo farvi vedere che la condizione nella quale l'uomo si trova, indipendentemente dall'età e indipendentemente dai peccati, da quelle che noi abbiamo fatto, tanti, pochi, gravi, gravissimi, poco gravi, l'uomo si trova sotto la condanna di Dio, sotto l'ira del Signore. Per questo è venuto il Signore Gesù. Signore Gesù, che cosa è venuto a fare? Se era sufficiente semplicemente comportarsi in un certo modo, il Signore avrebbe dato delle regolette, avrebbe detto: guardate, vi comportate così, vi comportate così, andate sempre a messa, andate sempre ad ascoltare, cercate di avere una buona religione, comportatevi bene e poi alla fine vi salverò. No, non è così. Nessuno ci può togliere la condanna che è sopra di noi. È dovuto venire Dio stesso, facendosi uomo, ha pagato con la sua vita. Voi immaginate voi questo? Dio, il creatore dei cieli e della terra, che si fa uomo, viene in mezzo a noi e queste persone fanno di lui tutto quello che gli è piaciuto, alla fine gli sputano pure addosso, va a morire sulla croce, che nel tempo in cui Gesù moriva sulla croce era un segno di maledizione. E perché tutto questo? Perché nessuno poteva salvare se stesso. Se il Signore non avesse fatto questo, oggi questo incontro non c'era. E nessuno avrebbe mai potuto parlare di Dio. Nessuno avrebbe mai potuto leggere la sua parola. Nessuno avrebbe mai potuto dire: Dio ha avuto pietà di me e mi ha salvato. Ma il Signore ha fatto questo. Allora, guardate, Dio parla attraverso un comandamento. Dio ha parlato, sta parlando, parlerà ancora fino a quando siamo in vita, e non sappiamo fino a quando siamo in vita, attraverso i miracoli che sono successi intorno a noi. Giovani la cui vita è cambiata, persone anziane la cui vita è cambiata. Abbiamo qui una persona che credo che abbia oltre 90 anni che si è convertita al Signore, e io ho conosciuto una persona di 94 anni che si è convertita al Signore. Certo, purtroppo non potrà godere per tanto tempo la salvezza sulla terra, ma ha messo a posto la sua eternità davanti a Dio. E questa è una cosa davvero bellissima. Allora, come hanno risposto queste persone? Molto velocemente, voglio farvi vedere. Allora, nel momento in cui queste persone hanno visto questi segni miracolosi, hanno ricevuto il comandamento di ravvedersi, di convertirsi, di ricevere la vita, in che modo hanno risposto? Dio non obbliga nessuno, sapete? Dio potrebbe farlo. Lui è l'onnipotente. Lui potrebbe prenderci in un attimo e potrebbe distruggerci. Però sapete una cosa? Dio è la persona più educata che esista al mondo. Lui bussa alla porta del nostro cuore, ma non la sfonda. Vuole che apri tu. E tu, forse da tanti anni, stai vedendo questi miracoli e stai resistendo. E che grande pericolo ti stai mettendo. Un giorno, quando i tuoi occhi si chiuderanno, se resisti ancora, quando ti troverai nell'aldilà, tu non avrai mai più nessuna possibilità. Non esiste il purgatorio, cari amici. Non lo sappiamo. Io pensavo che esistesse il purgatorio. Quando ho cominciato a leggere la Bibbia da solo, ero al militare, ero incuriosito. Mi vergognavo anche di leggere, mi nascondevo quando leggevo. Ho scoperto tramite la parola di Dio che il purgatorio non esiste. Tutto quello che l'uomo deve decidere e decidere da che parte trascorre la sua eternità, lo deve decidere adesso, mentre sta ancora respirando. Il giorno in cui morirà, non potrà più decidere. È finita. È una cosa molto seria. Allora, come hanno risposto queste persone? Guardate, ad un certo punto abbiamo letto: non hanno creduto. E c'è un pericolo che è in agguato, soprattutto verso quelle persone che stanno ascoltando da diverso tempo. Sapete cosa succede quando una persona ascolta, vede i segni miracolosi e poi resiste? Succede qualcosa di molto strano. Succede quello che succede ad una persona che inizia a lavorare. Immaginate un contadino, un muratore, un fabbro che inizia a lavorare, no? Quando inizia a lavorare, cosa succede? Che le sue mani si formano delle vesciche, comincia a sentire il male, vero? Avete mai provato? Io quando lavoravo, lavoravo a Milano, eccetera, dopo un bel po' che lavoravo, a un certo punto si formavano proprio delle vicine, ma che male che faceva, sentivo proprio il male. Poi, passata una settimana, un mese, un anno, due anni, si erano formati i calli, non sentivo più niente. Mi è mai capitato? I calli. Si fa così, non si sente niente. C'è il callo qui. Questo è il pericolo delle persone che ascoltano, che resistono, che hanno visto i miracoli, chiudono il cuore, chiudono gli occhi, c'è questo grande pericolo. E qui viene detto, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Ci sono delle domande retoriche che hanno già la risposta, nessuno. A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Cioè la potenza di Dio. L'hanno capita questi? Perciò, diciamo a un certo punto, egli, cioè Dio, ha accecato i loro occhi, ti ha reso cieco, ha indurito il loro cuore. E poi dice, e io non li guarisca, cioè non gli do la vita eterna. Ecco, questo è un pericolo. Se tu ti abitui ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare, a vedere i miracoli, questi miracoli potenti di Dio che cambia la vita delle persone, e tu resisti, se ti abitui, Dio ti chiuderà il cuore e tu non capirai più niente. Tu ascolterai, ma sarai una persona stupida perché non capirai niente. Sei cieco, c'è un cuore chiuso. Perché Dio come Signore ti giudica. Questo è un grande pericolo. Io l'ho visto questo nella mia famiglia dove sono nato. 7 figli. L'ho visto questo nelle mie sorelle. Hanno proprio il cuore chiuso. Tante volte hanno ascoltato, ma non hanno voluto ascoltare. Poi c'è un altro pericolo, guardate, che mi ha fatto veramente riflettere. Nel versetto 42 abbiamo letto, ciò nonostante, molti anche tra i capi credettero in lui. Guardate, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Cioè ci sono delle persone che ascoltano, che credono che le cose stanno così, stanno proprio così, loro ci credono. Hanno capito che questa è la verità. Però poi, se dovessero prendere una decisione, e vabbè, qui abbiamo dei ragazzi, cosa faccio se io stasera dico, le cose stanno così, io voglio dare il mio cuore al Signore. Ma forse il mio vicino si metterà a ridere. Io vengo dalla Meridione, si diceva quando uno si convertiva al Signore, è diventato evangelista. Ha tradito la famiglia. Io ricordo quando mi sono convertito, avevo 23 anni, il giorno dopo dovevamo andare a giocare a pallone, c'era un ragazzo a fianco a me, che anche lui doveva giocare con me. E mentre il predicatore parlava e mi ricordava che Gesù era stato crocifisso per i miei peccati, il mio cuore era stato toccato, era vero, io credevo che era così. Però poi dicevo nella mia mente, ma se io adesso alzo una mano e dico io voglio che Gesù diventi mio salvatore, domani quando andrò a giocare a pallone questo mi dirà che sono diventato un prete. E mi vergognavo. Ma mentre ero lì che ascoltavo, il Signore mi parlava, tu sarai perduto e il tuo amico sarà perduto per l'eternità insieme a te. E ringrazio Dio, quel 27 dicembre del 73, quando ho alzato la mano, io ho confessato Gesù Cristo come salvatore. Avevo solo 23 anni. Quando ci convertiamo al Signore, soprattutto da giovani, non è che non sbagliamo più, è vero? Prendiamo ancora delle cantonate, ma il Signore ci mette al riparo da tante situazioni di disgrazia che ci aiutano a non cadere in quelle situazioni che ci lasceranno i segni per tutta la vita. Il privilegio di poter vivere la vita cristiana, le ricchezze che sono nella persona del Signor Gesù, la gioia di sapere di essere salvati e di poter vivere tutto questo quando siamo giovani. E ricordo questo fratello 94 anni, poverino col bastone, diceva che camminava. Certo, il Signore l'ha salvato lo stesso, come quel ladrone sulla croce, nell'ultimo momento. Ma poverino, che cosa poteva godere più? È vero? Ricordo una volta eravamo qui per mangiare in fondo lì dalle persone non credenti che venivano, e abbiamo parlato con queste persone, una di queste persone mi fa una domanda e dice: ma io non mi posso convertire, non posso accettare Gesù come mio salvatore negli ultimi giorni della mia vita? È molto pericoloso, eh? E si muore con un incidente, con un infarto. Ma anche se ciò fosse possibile, ho detto a questa persona: ascolta un attimo, se tu avessi una persona molto molto ricca e tu saresti l'unica persona che deve ereditare tutta questa ricchezza, saresti contento tu se questa persona ti desse tutte le sue ricchezze nell'ultima settimana della tua vita? E le ho detto: no, mica sono stupida. Beh, è lo stesso per la salvezza. Se io mi converto oggi al Signore, do il mio cuore oggi al Signore, non soltanto la certezza che Dio mi ha salvato, ma posso godere di tutte le ricchezze della salvezza. È vero, le persone mi prenderanno in giro. È vero questo. Non è facile essere un cristiano, perché il mondo non è cristiano. È vero questo. I miei amici non sono cristiani. I miei colleghi di lavoro non sono cristiani. I miei amici di scuola non sono cristiani. I miei parenti non sono cristiani. Ma io posso vivere il Vangelo oggi, vivere le ricchezze davanti alle quali Dio mi mette, e poter camminare per le strade e poter dire: è vero, ho delle difficoltà, perché il mondo non mi può capire, perché si trova sotto la condanna di Dio. Ma il Signore è con me. E già posso godere della gioia di sapere che nel giorno in cui Dio mi chiamerà, io sarò in cielo col Signore. E questa è una cosa grandiosa. Io lo ricordo questo. Lo ricordo, abitavo vicino allo stadio di San Siro, lo ricordo. Quando camminavo per le strade da solo e ringraziavo Dio per avermi dato la vita. Avevo solo 23 anni. Avevo solo 23 anni. E la gioia di sapere che Dio mi aveva salvato. Sono arrivato quasi a 68 anni e ancora piango dalla gioia che Dio mi ha dato la vita, senza meritarla. Meritavo la morte, ma Dio mi ha dato la vita. E questo è per tutti. Questo è per tutti. Allora ecco, queste persone avevano creduto, hanno visto che le cose stavano veramente così, però avevano paura dell'opinione delle persone. E ma se faccio questo, poi non sono più rispettato, poi mi parlano contro, avevano paura di quello che pensava la gente. Dove sono queste persone adesso? Se potessero parlare, dove sono? Sono nell'inferno, per tutta l'eternità, a piangere senza più rimedio. Questa è la tristezza. Allora io voglio terminare questo messaggio. Guardate Gesù cosa dice: io sono venuto come luce del mondo. Poi dice Gesù: io non sono venuto a giudicare il mondo. Dice nel versetto 47, la metà: io non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Perché Gesù dice: non sono venuto per giudicare il mondo? Perché il mondo è già giudicato. È vero? È come se io volessi dire: vorrei dare il nome a Samuele. Se mi dici: ma scusi, mi chiamo già Samuele, perché mi vuoi dare un'altra volta questo nome? Gesù non è venuto per giudicare il mondo, perché il mondo è già perduto. È venuto per salvare, per dare la vita. Però lui non costringe nessuno. Noi dobbiamo dare la risposta. Faremo silenzio? Non diremo niente? Faremo i diplomatici? Faremo le persone educate? Quella è già una risposta. Diremo no? È una risposta. Però sarebbe bello se oggi qualcuno, dopo aver ascoltato, dopo aver visto i segni miracolosi, dopo aver capito che le cose stanno veramente così e che noi stiamo vivendo nel pericolo di finire i nostri giorni e trovarci nell'eternità, che dicesse questa sera, nel suo cuore, non a noi, nel suo cuore: io voglio che Gesù Cristo diventi il mio personale salvatore. E vedere la sua vita cambiata, vedere il suo destino cambiato da eternamente perduto, eternamente perduta, a eternamente salvato. E sapete perché? Perché noi non abbiamo creduto nella religione. Non sono promesse che facciamo noi, non è un rito magico che stiamo facendo noi, perché tutte le promesse vengono da Dio che è la verità. E se noi diamo il nostro cuore a Lui, che è la verità, noi realizzeremo la vita eterna, così come tanti di noi qui hanno realizzato. Vi ho detto che io ho conosciuto il Signore a 23 anni, mi sono convertito a Lui, ho ricevuto la vita da Dio a 23 anni, oggi ne ho 68 circa, beh, sono passati quasi 45 anni, no? Sono ancora qua. Se l'avessi fatto prima, qualche problema l'avrei evitato. Raccontavo ieri a Somma che tutti gli amici che avevo io sono morti tutti di overdose, sono morti in carcere, sono morti uccisi. Questa era la mia compagnia e tante altre cose che purtroppo mi vergogno di raccontare. Se mi fossi convertito qualche anno prima avrei potuto evitare tutte queste cose e oggi sarei stata, fosse una persona con qualche cicatrice in meno, ma voglio ringraziare Dio che nonostante tutto ha avuto pietà di me e ha ascoltato il grido del mio cuore dandomi la vita. Approfitta, perché potrebbe essere l'ultima volta. Lasciatemi raccontare soltanto questa cosa molto veloce. Quest'estate con mia moglie siamo stati in una provincia di Foggia, a Ischitella precisamente, e mia moglie ha raccontato come lei si è convertita in piazza, ha raccontato a tutta la gente, e proprio di fronte a noi c'era un bar con diverse persone. E quando lei ha finito di raccontare la testimonianza, un po' come ha fatto Samuele prima, io ho predicato per le strade, poi mi sono avvicinato a delle persone che erano lì con la birra in mano, un po' che sfottevano, e uno di questi abbiamo parlato un po', gli ho anche regalato la Bibbia, e ho detto a quest'uomo, guarda che pericoloso, attenzione, e Dio oggi vi sta dando la possibilità di ascoltare, e forse potrebbe essere anche l'ultima volta che ascolti. Torniamo a casa dopo questa vacanza, e mi chiama un fratello di Ischitella e dice, guarda un po' chi c'è in televisione. C'era proprio questo che si era suicidato. Ma tu guarda un po'. Io gli ho detto, forse è l'ultima volta che ascolti. Forse potrebbe essere per te l'ultima volta. Approfitto oggi. Grazie. Amen.
Amen. Bene, adesso abbiamo detto, vedremo il video della vita di Samuele quando era piccolo. E...